Domenica 25 febbraio è la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi partiamo con un volume che esce per Feltrinelli, Africana, un libro che vuole raccontare la complessità, la ricchezza delle voci letterarie che hanno narrato, accompagnato, interpretato la storia del continente africano a partire dagli anni della decolonizzazione, delle indipendenze fino ai nostri giorni. Ne parliamo con le curatrici Chiara Piaggio e Ijaba Scego. E poi con Claudia Rosenzweig in diretta da Gerusalemme presentiamo la nuova traduzione in ebraico di Questo è un uomo di Primo Levi, una traduzione che segue quella, la prima del 1988, con molte omissioni e distorsioni. Una traduzione, quella nuova appunto, che ci dà anche l'occasione per parlare con Claudia Rosenzweig di questioni legate al sionismo e alle divisioni nella società israeliana. E infine, almeno in parte, torniamo all'Africa con il nuovo romanzo di Elena Rausa per Neri Pozza, Le Invisibili, storia di come il passato coloniale con le sue verità sepolte torni nel presente e segni la vita di due famiglie. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 25 febbraio. La Domenica dei Libri è una trasmissione di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Nel 2021 era uscito per Feltrinelli un volume Africana che raccoglieva alcune delle voci contemporanee più interessanti delle letterature del continente africano. Lo scopo era quello di raccontare appunto un continente enorme, sfaccettato, fatto di lingue, culture, storie e tradizioni molto diverse. Raccontarlo a partire dalla sua letteratura più giovane e sperimentale, quella urbana, quella delle metropoli. Sempre per Feltrinelli esce ora un secondo volume curato ancora da Chiara Piaggio e Ijaba Scego, che ha lo stesso titolo, Africana, con un sottotitolo però diverso, Viaggio nella storia letteraria del continente. Si tratta di una raccolta di 24 racconti presentati in ordine cronologico in 5 sezioni. Si va dall'epoca coloniale alla conquista dell'indipendenza fino alle turbulenze degli ultimi decenni e alla scena letteraria, particolarmente vivace, di questi ultimi anni. Lo scopo è mostrare come la letteratura africana, lo scrivono proprio le curatrici nell'introduzione, sia un insieme di punti di vista, ognuno con le sue contraddizioni, le sue geografie, i suoi percorsi. Non esiste quindi la letteratura africana intesa come un corpus unico di lingue, tecniche, temi, stile. Esiste un patrimonio ricchissimo e variegato di opere e voci che hanno accompagnato, raccontato, interpretato eventi, cambiamenti, aspirazioni di un continente. E ho in collegamento telefonico proprio le due curatrici del volume, Chiara Piaggio e Ijaba Scego. Buongiorno a entrambe.
Buongiorno a tutti.
Allora, Chiara Piaggio, antropologa, studiosa di cultura e letteratura africana, collabora a diverse riviste e ha lavorato per la casa editrice Gallimard. Ijaba Scego, scrittrice, storica, si occupa in particolare di questioni legate al colonialismo e al postcolonialismo, è stata visiting writer a New York University e Duke University. Allora, vado in ordine alfabetico, quindi parto da lei, Chiara Piaggio. Voi mettete in evidenza nel libro una cosa, cioè come, soprattutto a partire poi da fine anni 50 e con il 1960, che è una data decisiva, no, per la liberazione dal giogo coloniale di diversi paesi, politica e letteratura hanno finito per procedere in qualche modo parallelamente, no? Tant'è vero che poi abbiamo diversi scrittori e poeti che sono diventati e sono stati politici e capi di governo. Ecco, come si sviluppa, come spiega questo particolare connubio?
Sì, nella storia della letteratura africana, politica e letteratura, soprattutto nelle fasi iniziali, sono state strettamente legate. Certo è che l'Africa in quegli anni viveva delle situazioni politicamente talmente forti che diciamo questo legame risultava abbastanza naturale. Nei primi anni, con l'origine della letteratura, quella che viene definita la letteratura africana moderna, quindi nella tarda epoca coloniale, con i primi scrittori che pubblicano romanzi, in questi anni per lo più in lingua inglese, proprio perché vogliono anche rivolgersi al colonizzatore. È una letteratura che è una letteratura di protesta, una letteratura che si rivolge verso un nemico comune che è appunto la Francia, l'Inghilterra, il paese colonizzatore. Nel tempo questa letteratura cambia con l'epoca delle indipendenze, queste indipendenze tanto sperate, tanto sognate, per cui alcuni stati africani hanno anche duramente combattuto. In realtà, ecco, queste indipendenze deludono, queste indipendenze non portano quei benefici che gli stati africani speravano, che le popolazioni africane speravano. E quindi in questa fase la letteratura continua ad essere una letteratura impegnata, non più rivolta verso il colonizzatore, ma una letteratura che denuncia i nuovi governi locali, che denuncia la diffusione della corruzione, che denuncia l'occidentalizzazione da cui le nuove elite si sono fatte ammaliare. Quindi una letteratura che rimane una letteratura impegnata, tanto che molti di questi scrittori ne subiranno anche le conseguenze. Pensiamo a Ngugi wa Thiong'o, lo scrittore keniota, che a seguito di alcuni suoi scritti profondamente critici verso il governo viene arrestato. Altri romanzi, come un romanzo di Bernard Nangà, di cui abbiamo inserito un estratto, per tanti anni verrà bandito in Camerun. Ecco, nel corso del tempo questo legame con la politica un pochino viene meno, diciamo che c'è ancora una fase in cui la letteratura è una letteratura impegnata soprattutto sulle battaglie sociali, e pian piano poi arriva a prendere una strada propria, anche se bisogna dire che ancora oggi che la letteratura africana non è una letteratura politica, però gli scrittori africani non vengono meno al loro ruolo di intellettuali, e quindi pur non essendo propriamente una letteratura politica, di fronte ai grandi avvenimenti spesso prendono posizione senza remore.
Senta, allora, Ijaba Shego, vorrei tornare alla questione delle lingue, no? La questione proprio linguistica. Che voi sottolineate, e che è stato un tema, una questione per diversi decenni, se scrivere appunto nelle lingue occidentali o scrivere invece nelle lingue locali, ciò che avrebbe ovviamente tutelato in modo più forte le identità ma garantito forse una minore circolazione. Ecco, questa è una discussione che si impone soprattutto a partire poi dalle indipendenze, e che implica anche il ripensamento dei rapporti con l'Occidente, con i paesi coloniali.
Questo tema della questione della lingua cambia con il tempo. Va detto, appunto, Chiara ha ricordato Ngugi wa Thiong'o, che io ho conosciuto, e è un grande della letteratura non solo africana, direi mondiale. Ngugi, appunto, per aver scritto in Kikuyu paga un prezzo altissimo, va a finire in prigione. Però perché scriveva in Kikuyu? Perché voleva che i suoi testi fossero in qualche modo fruibili un po' da tutti, soprattutto dalla sua gente, no? E non voleva scrivere nella lingua coloniale. Oggi però, se chiediamo a uno scrittore del Kenya, e a me è capitato, io ho parlato molto spesso con Binyavanga Wanaina, che non c'è più, che era considerato uno dei più grandi proprio pensatori dell'Africa e del Kenya in principal modo, e soprattutto ha avuto il coraggio di fare coming out, di parlare della sua omosessualità in un momento e in un paese di cui, appunto, di questo non si parlava, perché poi la tematica LGBTQ+ è una tematica che sta attraversando la letteratura africana. E Binyavanga mi ha detto semplicemente una cosa molto molto semplice ma molto molto chiara e logica, cioè che sì, adesso gli scrittori del Kenya per esempio usano l'inglese, ma non è più l'inglese, diciamo, della colonia, è un inglese risignificato, qualcosa che gli autori hanno fatto proprio, cioè è la loro lingua, non è più la lingua del potere coloniale, ma una lingua che ha attraversato una storia attraversato delle narrazioni, e attraverso queste narrazioni, attraverso anche le sofferenze, in qualche modo è diventata propria. E quindi Vinaya Vanghavanaina mi diceva: guarda, che oggi scrivere in inglese e non è scrivere nella lingua del colonizzatore, perché è diventata nostra. Quindi la questione linguistica è sempre molto scivolosa, cioè molto complessa, perché poi c'è anche tutta una sorta di emozioni che, no, mettiamo nella lingua. Lo diceva Agota Christoph quando scriveva appunto i suoi libri in francese, lei che è ungherese, diceva: io li scrivo con il vocabolario. Ed è in qualche modo lo stesso qui, perché appunto è quello che il nostro più duro lavoro per fare questa antologia è arrivato, proprio dal bilanciare le lingue, cioè cercare di mostrarle almeno tutte, quindi le lingue locali, il tigrino, l'acioli, ma c'è anche l'arabo di Nawal El Sadawi, c'è il portoghese di Onwana, poi ci sono gli autori francofoni, gli autori anglofoni, cioè abbiamo cercato anche di fare questo tipo di bilancio e notare come, per esempio, se facciamo proprio un esempio sulla lingua inglese, come la prosa cambia da appunto i tempi della decolonizzazione, ha invece un racconto come quello di Namwal Serpell, che è una delle voci emergenti, che è diventato molto più cosmopolita, perché poi la cosa interessante è che questi autori vivono più paesi, a volte vivono più paesi africani, a volte vivono paesi appunto vivono tra Africa, Europa, Africa e Stati Uniti, e quindi la lingua si contamina anche di questo.
Senta, allora Chiara Piaggio, con gli anni 80 del Novecento, lo notate voi in una delle sezioni del libro, diverse letterature africane vedono l'emergere di scrittrici donne, no? Che portano, raccontate concretezza, la rappresentazione femminile, e al tempo stesso anche mettono in discussione la società e i pilastri delle società patriarcali. Ecco, quanto è forte e significativo questo fenomeno?
Sì, esatto, le donne, diciamo le scrittrici nella letteratura africana, sono arrivate un pochino dopo, perché nella prima fase dell'emergere della letteratura era ancora un'epoca in cui le donne raramente avevano accesso all'istruzione e quindi raramente diventavano scrittrici. Tra le prime ricordiamo Flora Nwapa, che oggi è considerata la madre della letteratura africana, una delle prime scrittrici donne, lei è nigeriana, a ricevere un grande successo internazionale scrivendo in lingua inglese. Però ecco, era ancora un'epoca in cui le donne venivano soprattutto raccontate dagli uomini, ed è nella fase successiva, soprattutto a partire dagli anni 80, dalla fine degli anni 70, anni 80, che le donne prendono in mano la penna e iniziano a scrivere, e la letteratura quindi cambia, sono scrittrici che raccontano anche una intimità femminile, raccontano la quotidianità, raccontano, grazie a queste scrittrici si entra nelle case e si scoprono anche tutte le battaglie di genere che le donne hanno combattuto in quest'epoca, le battaglie sociali, fino ad arrivare poi, bisogna dire che da quel momento in poi, le donne scrittrici africane sono state tantissime. Oggi le donne scrittrici famose, appunto, da Chimamanda Adichie, di cui parlava Ijaba prima, ma sono tantissime, sono quasi più le scrittrici donne ad avere grandi successo rispetto agli uomini. Indubbiamente però negli anni 80, con l'emergere delle scrittrici, cambia anche la letteratura, cambiano i temi letterari, per cui si parla anche degli eventi storici, anche di quello che succede, ma da un punto di vista femminile. Noi abbiamo inserito qui ad esempio un racconto di Flora Nwapa, questa prima scrittrice nigeriana, che in Italia purtroppo non è mai stata tradotta, e qui lei racconta la guerra del Biafra, e la racconta dal punto di vista di una donna che si impegna in prima persona affinché il fratello non venga arruolato. Quindi ecco, anche nelle guerre ci raccontano un punto di vista femminile che solitamente emerge meno.
Allora, il libro ovviamente è ricco di molti spunti, tra l'altro tutta la parte finale, no, che riguarda gli autori più giovani che voi raccogliete e che spiegate, tra l'altro sono ormai anche lontani dai loro predecessori, dalle tematiche più politiche, identitarie degli scorsi decenni. Avrei però una domanda finale proprio per Hijab Asego, ci faceva riferimento già prima, cioè la storia di molti paesi africani negli ultimi decenni poi è una storia anche di, come dire, di potente modernizzazione, di crescita di grandi metropoli, al tempo stesso però anche di nuove povertà, di esclusioni, di nuovi anche sanguinosi conflitti. Però perché la letteratura africana negli ultimi decenni, ci faceva riferimento proprio prima, è ricca e dominata anche dalla questione della diaspora e da autori della diaspora?
Io non so se chiamarli solo autori della diaspora, anzi li chiamerei autori cosmopoliti, no? Prima dicevo questa parola, perché la diaspora appunto è qualcosa che vive qui e lì, come diceva Darwish, hunak. Quindi è interessante vedere invece questo cosmopolitismo dove molti autori vivono in Africa, però hanno delle filiali fuori, no? Cioè vanno avanti indietro. Io faccio sempre l'esempio di Felwine Sarr, che è appunto un pensatore, un saggista senegalese. Lui vive tra Senegal, Francia e North Carolina, e ha più patrie, più modi di vedere, più lingue in un certo senso, no? E la cosa che noto è che questo porta a tantissime contaminazioni di genere letterari. Non è un caso, secondo me, che in questo momento storico i giovani scrittori del continente si stanno lanciando molto su quello che Okorafor ha definito African Futurism, cioè che non tradurrei con afrofuturismo, ma lei appunto cerca di isolare i due termini. Cioè una letteratura che guarda al futuro, a un futuro che può essere anche di fantascienza, no? Però un futuro che finalmente è possibile, perché per molto tempo al continente è stato negato il passato, ma è stato negato anche il futuro. Quindi questi scrittori ricchi del loro cosmopolitismo, ricchi delle loro lingue, delle loro storie, del loro conoscere il mondo, perché questa è la cosa interessante che abbiamo cercato di far emergere in questa antologia, che l'Africa conosce il mondo, conosce l'Europa per le vicissitudini coloniali, ma conosce per esempio anche l'America Latina. Basti pensare all'ultimo libro di Mohamed Bougarsar, che ha vinto il Goncourt, La più recondita memoria degli uomini, che è tradotto, cioè che è stato pubblicato da EO, e dove a un certo punto uno dei poli del libro, oltre la Francia, il Senegal e l'Argentina. Quindi c'è proprio questo dialogo globale che l'Africa ha con il mondo e che emerge tantissimo dalle voci più giovani, ma anche dalle voci meno giovani. Io penso anche a un'altra scrittrice che abbiamo inserito, Leila Abulela. Leila Abulela è sudanese, e scrive in inglese, e vive in Scozia, quindi molto spesso parla di Russia, parla di Est Europa, quindi nei suoi libri e nei suoi racconti spesso c'è un mondo che non pensiamo possa esistere, invece esiste. Quindi la cosa che speriamo è che il lettore italiano, nel senso italiano allargato, io quando parlo di italiano parlo sia delle persone italiane di origine, ma anche le seconde generazioni, ma anche i migranti che vivono qui, possono arrivare a leggere questo libro e riuscire a capire quanto futuro porta questo continente, perché noi pensiamo, e non solo noi direi, che questo è il continente del futuro.
Africana, viaggio nella storia letteraria del continente, ci sono diversi traduttori: Katia Bagnoli, Bettina Cristiani, Benedetta Dazzi, Giulia Gazzelloni, l'illustratrice Diana Eyaita. Pronto?
Vorrei ricordare anche Pap Kuma, che è uno scrittore, oltre che traduttore, e Woldelul Kelati Dirar, che ha tradotto appunto L'Ascaro dal Tigrino.
È un libro Feltrinelli, sono 240 pagine per €20,90. Sono state nostre ospiti le curatrici Chiara Piaggio e Hijab Asego. Grazie ancora.
Grazie.
Grazie, grazie mille.
La Domenica dei Libri, Radio Popolare. Se questo è un uomo di Primo Levi, è probabilmente il libro più importante mai scritto su Auschwitz, testimonianza di un sopravvissuto, opera di un grandissimo scrittore. Se questo è un uomo, venne scritto subito dopo il ritorno di Levi dal campo di sterminio tra il 1945 e il 1947. Venne rifiutato da Einaudi proprio nel 1947 e poi pubblicato da un piccolo editore, Francesco De Silva, che stampò l'opera in 2500 copie. Opera che con gli anni poi è diventata uno dei grandi testi del Novecento, racconta, insomma, lo dico brevemente, il viaggio di deportazione di Primo Levi, gli 11 mesi di prigionia, fino all'ultimo capitolo che si intitola La storia di 10 giorni, con l'arrivo finale poi dei sovietici ad Auschwitz il 27 gennaio 1945. Allora, se questo è un uomo, è stato tradotto in tantissime, molte lingue. La prima traduzione in ebraico è del 1988 a opera di Yitzhak Garti, pubblicato da Am Oved Publishing House. In Israele esce ora una nuova edizione del libro di Levi, tradotto da Meron Rapaport, curato da Menachem Perry e pubblicato da Hazifria Hadashah. Per parlarne, visto che anche il momento particolare che vive Israele, ho in diretta da Gerusalemme Claudia Rosenzweig. Ciao e buongiorno Claudia.
Buongiorno.
Allora, Claudia Rosenzweig insegna letteratura yiddish, vive a Gerusalemme, è una studiosa di Primo Levi che su cui appunto ha scritto molto e che ha studiato e sta ancora studiando. Claudia, tra l'altro, è stata intervistata proprio da Arez in occasione dell'uscita di questa nuova traduzione. Allora, una prima cosa, Claudia, mi sembra, lo dici anche nell'intervista a Arez, che ci fosse bisogno di una nuova traduzione dell'opera di Levi. Perché?
Questa è una bellissima domanda alla quale secondo me la giornalista di Arez non ha risposto. La prima traduzione, quella di Yitzhak Garti, è una traduzione che a mio parere non rende lo stile, non rende il messaggio, diciamo, preciso. Dice questo un uomo nella sua versione italiana. In realtà in questo articolo che è uscito mi ha molto colpito il fatto che già a partire dal titolo, invece di parlare però dei problemi per cui c'era bisogno di una nuova traduzione, invece di parlare di questo si è parlato di una riga e mezza, diciamo due righe, che nella versione di Garti mancano, e sono due righe in cui viene cancellata la menzione degli ebrei di Tripoli, degli ebrei tripolini che Primo Levi trova in questa baracca di transito quando viene arrestato in Italia.
Posso? No, ecco, allora ci torniamo poi su questo, però proprio rispetto alla traduzione, alla prima traduzione di Yitzhak Garti, tu nel pezzo di Haaretz dici comunque che quella traduzione è, tra virgolette, troppo sentimentale. Tra l'altro cambia, no, il titolo, che non è una domanda, è questo un uomo, ma è un invito a riflettere se questo è un uomo, no? Quindi se questo è un uomo, che cos'è alla fine un uomo? Tu racconti quanto la scrittura di Levi sia una scrittura precisa, quasi scientifica, no? E come in realtà nella prima traduzione in ebraico questo non appaia.
Giusto. Garti cerca in qualche modo di migliorare il testo secondo quelli che sono dei criteri che lui probabilmente considera importanti per la letteratura ebraica degli anni in cui lui viveva. E da una parte, quindi, in realtà, quello a cui accennavamo prima, cioè Garti non cancella, ma anzi ogni tanto aggiunge. Aggiunge e a volte un avverbio, a volte un aggettivo, sempre per in qualche modo calcare quanto Primo Levi dice, come se Primo Levi non dicesse abbastanza. Mentre Primo Levi non ha mai una parola in più, tutte le sue frasi sono misurate, hanno una loro musica. Invece nella versione ebraica ci sono proprio delle parti pleonastiche, secondo me, che in qualche modo rendono Primo Levi meno esatto. Ma c'è un'altra tendenza che è costante e forse è legata anche appunto a come Garti considerava che dovesse essere l'ebraico letterario. ed è che lui praticamente ebraizza l'ebraico, ebraizza la lingua di Primo Levi. È una cosa, è un elemento che viene, si manifesta spesso, ma un esempio chiaro che secondo me può essere significativo è che quando per esempio Primo Levi parla della morte, o per esempio alla fine nella storia, proprio nell'ultimo capitolo, quello che hai citato prima, comincia dicendo il 25 gennaio fu la volta di Somoghi, cioè vuol dire di morire, nell'ebraico tu trovi che è arrivato l'angelo della morte che ha colpito Somoghi. Quindi l'angelo della morte, chiaramente nella tradizione ebraica c'è, fa parte proprio di un simbolo, di una lingua, di qualcosa che è molto presente, però non c'è in Primo Levi, e secondo me in qualche modo è come decidere di inserire qualcosa che in Primo Levi non c'è, che è proprio questo rimando alla tradizione ebraica nel linguaggio della scrittura, anche quando parla degli eventi quotidiani.
Ecco, chiarissimo. Ho una cosa, Claudia, che mi ha sorpreso, no? Allora, questa è una traduzione addirittura del 1988. L'opera di Primo Levi esce, anche se appunto non per Einaudi, come succederà in seguito, ma per Francesco De Silva, nel 47. Allora, ci sono 40 anni tra la prima uscita e l'edizione invece in ebraico. Ecco, come ti spieghi un lasso di tempo così, così ampio, così vasto?
Allora, ci sono varie possibilità, e una volta l'ho chiesto al traduttore, a Meron Rapoport, e lui mi ha detto che c'erano tanti libri di sopravvissuti e quindi un libro in più non attirava, non ce n'era bisogno, insomma c'era abbastanza, quindi era superfluo. È chiaro che tuttavia c'è un pensiero che non possiamo non prendere in considerazione, ed è che il messaggio di Primo Levi è un messaggio universale, in anni in cui invece in Israele, con tutte le complessità del caso, c'era evidentemente la necessità di invece usare lo sterminio degli ebrei a fini politici per rafforzare il sionismo. Lo dico con tutta l'attenzione, vorrei che appunto ci fosse, però questa tendenza c'è in tanta storiografia e anche nel sistema educativo israeliano, per cui da una parte Primo Levi dice: io racconto questo perché spero che non accada mai più. Invece qui, nella lettura sionista, il discorso è, mi pesa dirlo, ma gli ebrei devono essere forti e devono essere capaci di difendersi, e avete visto cosa è successo quando non eravamo in grado di farlo. Quindi il libro di Primo Levi è universale e non necessariamente sionista, non è né sionista né antisionista, sì. Però diciamo che non si prestava a questo discorso. Questo è un pensiero che non posso non fare, poi non so se sia corrisponda a verità al 100%.
Tra l'altro ricordiamo anche, no, perché noi stiamo parlando di Rapoport, il Meron Rapoport, che è il traduttore, tra l'altro l'abbiamo sentito anche su tua indicazione peraltro qui in radio diverse volte in questi mesi di guerra, è una tra le voci più interessanti anche, no, della cultura, della scena culturale israeliana in questo momento.
La scena culturale israeliana in questo momento è tutta concentrata sulla guerra e sul conflitto interno di Israele, e non so quanti ascoltino la voce di Meron Rapoport, purtroppo, perché la maggior parte del paese comunque pensa che si tratti di una guerra giusta, e che quindi vada combattuta fino alla distruzione di Hamas, non importa quali sono i prezzi. prezzi da pagare. Ecco, quindi non so quanto è il messaggio, insomma. Però Primo Levi, il libro di Primo Levi, ci tengo a dirlo, esce adesso anche, è uscita adesso anche in una nuova traduzione in arabo, perché c'era già una traduzione in arabo che però era tradotta dalla versione di Garty, dalla versione ebraica, dalla prima traduzione ebraica. Adesso invece ci sono due nuove traduzioni. E secondo me questo è molto importante, molto significativo.
Senti Claudia, allora torniamo a quello che dicevi all'inizio, no? Cioè l'articolo di Hanez, l'ho letto anche io, me l'hai mandato, in cui tu sei intervistata, fin dal titolo si concentra soprattutto su una cosa che, appunto come dici tu, in qualche modo è secondaria, no? Cioè il fatto che dalla traduzione, dalla prima traduzione ebraica, quella dell'88 di Questo è un uomo, quindi quella di Garty, spariscono alcune righe, poche righe, che si riferiscono all'olocausto degli ebrei libici, di cui appunto Primo Levi, nell'edizione appunto, nella versione originale in italiano, parla, e che sparisce nella prima traduzione in ebraico. Ecco, perché secondo te questa attenzione proprio a quelle poche righe in qualche modo?
Questa secondo me è questa tendenza appunto che compare già a partire dal titolo di questa giornalista di Haaretz, riflette secondo me un problema, ed è un problema, anche questo è molto faticoso parlarne in qualche modo, lo dico in modo un po' brutale, è la gara che ha sofferto di più, la gara che a chi è più vittima. Ed è una gara che purtroppo in Israele c'è. È una gara che rispecchia anche il tribalismo più o meno della società israeliana. Per cui sicuramente è vero che ci sono comunità degli ebrei del Nord Africa che sono state vittime sia della persecuzione nazista, sia anche di una persecuzione araba che c'è stata. Mio padre stesso è nato in Egitto e ne ha sofferto, però decidere di presentare un libro che ha un contenuto universale, un libro importantissimo, e per prima cosa attrarre il lettore con il discorso di questa cancellazione della menzione degli ebrei tripolini, secondo me fa proprio parte di questo tentativo, diciamo, di soddisfare questa israelianità tribale. E allora tutto il discorso sugli ebrei orientali che sono stati perseguitati anche loro, per cui la Shoah non è solo una storia ashkenazita, e questo è il discorso politico. Certo, mi aspettavo da Haaretz un altro approccio completamente, pensavo che questa cosa potesse venir detta però en passant. Certo, non è l'essenza e il motivo principale per cui ci voleva assolutamente una nuova traduzione.
Gliel'hai detto alla giornalista e a quelle di Haaretz questa cosa dopo la pubblicazione, oppure no, una curiosità?
No,
non gliel'hai detto. Senti, allora
mi hanno mandato il testo, ho chiesto alcune correzioni, non le hanno fatte e ho capito che era una battaglia persa. Mm. Sì.
Senti, allora, guarda, abbiamo veramente scoperchiato un sacco di questioni in circa un quarto d'ora. A questo punto rimandiamo, facciamo una seconda versione più avanti, perché tu adesso ti riferivi appunto a questa tendenza al tribalismo. C'è questo libro di una filosofa statunitense, mi pare viva a Berlino, Susan Nyman, il titolo è Left is Not Woke, in cui Nyman accusa proprio la sinistra, no, di aver perso di vista gli ideali universalistici di cui tu ci parlavi adesso in relazione a Primo Levi, ideali appunto universalistici che si sono affermati a partire dall'illuminismo per seguire invece politiche tribali, no, sulla base del gender, della race, della religione, no, in cui il noi si contrappone sempre a un altri. E tra l'altro Susan Nyman è stata anche accusata addirittura di essere una sostenitrice di Hamas, di essere una neonazista, lei ovviamente è ebrea. Quindi come dire, io sposterei a questo punto tutta la seconda parte di questa discussione, che è davvero una discussione immensa, ad un secondo appuntamento magari con te, se ci sta, insomma, se ti va. Per il momento, diciamo, abbiamo parlato e mi sembra già tantissimo di questa nuova edizione di Primo Levi, Se questo è un uomo.
Grazie, va bene.
Va bene, allora.
Grazie Roberto.
Figurati, allora lo ricordo ancora, nuova traduzione in ebraico, opera di Meron Rapaport, questo nuomo Primo Levi. Vi cito en passant proprio questo libro di Susan Nyman, Left is Not Woke, che esce per Polity Press. È stata nostra ospite da Gerusalemme, Claudia Rosenzweig. Grazie Claudia.
Grazie a te, grazie.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Addis Abeba 1937, Milano 2018-2019, il passato coloniale, tragico, violento dell'Italia che torna nel presente, in particolare nel presente di Arturo Gargano, 75 anni, vedovo, ipovedente, che condivide le sue memorie, forse le sue visioni, con Fatima, una signora di origini eritree che gli porta la spesa, gli cucina qualcosa. Condivide queste sue memorie anche con Tobia, un ragazzo di 15 anni, un liceale che è destinato da un'associazione a casa proprio di Arturo dopo aver commesso un atto vandalico, quindi per lui diciamo è un lavoro socialmente utile. La vita e le memorie di Arturo, quindi i genitori, Vittorio e Nicoletta che si erano trasferiti dalla Puglia in Etiopia, e poi gli amici di gioventù, e poi Lilith, questa donna che Arturo crede di vedere come un fantasma in giro per la casa e con cui dialoga. Ecco, tutto questo si intreccia a l'altra vicenda, la vicenda del ragazzo Tobia, di sua madre Agata, che è una ricercatrice e la cui famiglia, si scopre a un certo punto, ha avuto a che fare con quegli eventi tragici del passato. Allora, questi sono alcuni degli elementi della trama di Le Invisibili, il romanzo che Elena Rausa pubblica per Neri Pozza, e proprio a Elena Rausa do il benvenuto qui in trasmissione. Buongiorno.
Buongiorno, ben trovato, grazie.
Allora, Elena Rausa, il suo terzo romanzo per Neri Pozza, con cui ha già pubblicato Marta nella corrente e Ognuno riconosce i suoi. Allora, Elena Rausa, vorrei partire dalla sua ricerca su questo periodo particolare della storia italiana. Come è nata l'idea? Che tipo di ricerca ha fatto? Ci sono stati anche spunti particolari che l'hanno fatta focalizzare su questo periodo, sul colonialismo italiano in Africa, oltre ovviamente al tema, alla forza, alla rilevanza di questo problema, di questo tema oggi?
Sì, diciamo che ho un interesse particolare biografico per quella vicenda, perché una parte della mia famiglia migrò in Africa negli anni 30, sono il mio bisnonno e il suo figlio maggiore come lavoratori, e quindi diciamo nella storia familiare ci sono sempre state storie collegate all'Etiopia, e da cui provenivano alcuni cugini di mio padre che attualmente abitano in Italia e all'estero, comunque in Europa. Quindi l'interesse iniziale era andare a cercare le cose che avevano forse visto o comunque sentito i miei antenati abitando quella terra. E devo dire che anche se io sono insegnante, quindi ho una certa attenzione alla storia del Novecento perché insegno al liceo, devo dire che quello che ho scoperto è stato molto più di quello di cui avevo sentito parlare, perché sono stati anni cruciali in cui sono avvenute molte cose che appartengono al grande rimosso della storia.
Senta, allora ho una domanda sul titolo Le Invisibili, no? Che adesso poi gli occhi magari invece no, mi pare che abbia, come dire, diversi significati. Allora, allude a un tema centrale del romanzo, che è poi quello del vedere, no? Come si vede qualcosa, una cosa, cosa si vede, no? Le invisibili quindi sono le donne dimenticate in una storia che è stata soprattutto una storia maschile, raccontata poi dagli uomini. Invisibile è in qualche modo anche il mondo del protagonista, no? È ipovedente, vede qualcosa però che gli altri non vedono, e vedere e non vedere è come si diceva lei adesso, no, rispetto alla sua storia anche personale, è legato il vedere e non vedere al nostro sguardo su quel periodo di storia italiana che è stato spesso trascurato e anche alterato dalla memorialistica.
Sì, direi che è corretto. Il tema del vedere e non vedere in realtà mi arriva da una suggestione di un libro che ho amato moltissimo, che è La frontiera di Alessandro Leogrande, che parla di una vicenda che apparentemente potrebbe essere scollegata, che è quella delle migrazioni, e che in realtà lui per primo collega alla nostra storia coloniale con riferimento al naufragio del 3 ottobre del 2013, in cui morirono 366 o 368, a seconda delle fonti, persone che provenivano dall'Etiopia e dall'Eritrea, che erano appunto ex colonie. E quindi il tema del vedere e non vedere ha a che fare innanzitutto con lo smascheramento di un pregiudizio. Noi pensiamo sempre che ciò che si vede è oggettivo, e invece l'atto del vedere ha molto a che fare con le sovrastrutture culturali, con i nostri condizionamenti, quelli che oggi chiamano anche i bias cognitivi, nel senso che c'è una parte di mondo, per usare un termine di cui si parla nel libro, una parte di città che vive senza che l'altra parte di città se ne prenda cura, la riconosca. Quindi ci sono tante persone, tante situazioni che sono sotto i nostri occhi e non ce ne rendiamo conto, quindi riguarda anche il presente, ma in misura maggiore riguarda sicuramente il passato, perché una generazione soprattutto di uomini italiani, una generazione corposa, ha avuto a che fare con le vicende d'Africa e con le vicende coloniali, è ritornata in gran parte in patria e non ha fatto parola di ciò che ha visto, e quindi l'invisibilità è anche questa mancanza di trasferimento di storie che però ci sono, appartengono diciamo alle vicende familiari di moltissimi italiani. C'è chi dice che un italiano su cinque ha cimeli d'Africa nella sua storia familiare, quindi una vicenda che ci riguarda tutti.
Ecco, ci torno tra un momento, però mi ricollego a quello che diceva lei adesso. Allora, in questo suo libro, come mi sembra anche nei suoi due precedenti, Marta nella corrente e Ognuno riconosce i suoi, c'è il rapporto con il passato come strumento di comprensione ma anche di svelamento in qualche modo del presente. Qui allora la cosa è ancora più forte, c'è questa data, lei ci faceva riferimento adesso, no? Il 3 ottobre, che mette insieme tante cose. Il 3 ottobre 2013 è il giorno della strage di migranti a Lampedusa che portò alla morte, mi pare dicesse, 368 persone, no? Il 3 ottobre è il giorno in cui arrestano il ragazzo Tobia, ed è un giorno fondamentale per la madre, no? Che scopre un documento che riguarda il nonno del 1937. Ecco, allora lei fa in questo modo uso di questa scienza, cioè l'epigenetica. Tra l'altro ne avevamo parlato un paio di mesi fa con Cristina Batocletti, che proprio ha fatto un romanzo sull'epigenetica, no? Che è la scienza che studia come certe condizioni, esperienze, eventi del passato si fissino nel DNA e quindi si tramandano di generazione in generazione. Lei scrive a un certo punto, verso la fine del romanzo: forse noi, anche noi ereditiamo da chi ci ha preceduto il ricordo della fame patita e degli schiaffi ricevuti, oppure la paura delle bombe e di chissà cos'altro. Allora, quest'idea di un passato che si sostanzia poi nel DNA e che diventa poi e che condiziona la vita delle persone, ecco, è stata importante nella concezione di questo suo romanzo.
Sì, io direi che è stato importantissimo. L'indirizzo principale di ricerca, appunto, si partiva da una ricerca storica, però come dicevo avevo molto interesse un interesse anche personale per questa storia. Io devo dire, le parole che lei ha letto nel libro sono pronunciate da una persona che ha una competenza scientifica anche abbastanza ridotta, cioè non lo dobbiamo prendere letteralmente. È sicuramente vero che, come anche io ho sentito raccontare da Cristina Batocletti, è sicuramente vero che ci sono degli studi che riguardano l'eredità epigenetica. Io ricordo e cito in particolare uno studio che riguarda delle cavie che vengono esposte a dei profumi allettanti normalmente per questi animali, mentre vengono sottoposte all'elettroshock. Gli sperimentatori si sono resi conto che per due generazioni di prole di queste cavie si riproduce, benché non siano state neppure allevate insieme ai propri genitori, si riproduce un terrore che diremmo quindi atavico di quei profumi, che richiamano evidentemente il trauma degli antenati. Allora, questo è un aspetto diciamo biologico in cui io non entro perché non ho quelle competenze, però certamente anche sul piano dell'immaginazione e della psicologia sappiamo che qualcosa del genere accade. C'è una psicoanalista belga che si chiama Schutzenberger, che scrive La sindrome degli antenati e racconta come con alcuni suoi pazienti si è trovata a lavorare su degli elementi ricorrenti, date che all'interno del sistema familiare corrispondevano sempre ad avvenimenti così caratterizzati, molto forti. Allora, sono partita da questo quando mi sono trovata sotto gli occhi una cosa che è veramente lampante. Il primo, la dichiarazione di guerra d'Etiopia nel 1935 è del 2 ottobre, ma l'atto in cui con cui Emilio De Bono passa il fiume Mareb che segna il confine con l'Eritrea è il 3 ottobre, e il 3 ottobre è proprio il giorno di questo terribile naufragio. Così sul piano poetico per me questo ha significato un po' immaginare quelle vite come vite che chiedevano qualcosa, anche perché la vicenda coloniale è una vicenda che ha interessato, come diceva molto bene, moltissimo le donne. Sono arrivati nelle colonie tantissimi uomini, soprattutto all'altezza della guerra d'Etiopia, una quantità, un contingente militare grandissimo. Negli anni, in pochi anni di colonialismo italiano, che va tra gli anni 80 dell'Ottocento e diciamo il 41, se non vogliamo considerare il protettorato della Somalia, sono nati moltissimi bambini. In un primo tempo esisteva la possibilità di riconoscere questi bambini, però a partire proprio dal 37, con le leggi contro il madamato e il meticciato, diciamo l'Italia mette a punto qualcosa che poi applicherà anche in patria con le leggi razziali, quindi negando la possibilità di un riconoscimento per figli di italiani. E quindi insomma il tema è questo. Sul piano dell'invenzione poetica poi si collega a una serie di date che interessano queste famiglie, che sono ovviamente del tutto inventate, ma che raccontano come qualcosa di irrisolto che interessa le radici può continuare a domandare ascolto.
Senta, lei ha fatto spesso riferimento durante appunto questa nostra conversazione a quanto successo, all'importanza anche, no, che quella storia ha avuto negli anni successivi, anche per il modo in cui quella storia è stata interpretata o non interpretata. Ecco, secondo lei il modo di comprendere o di non comprendere quegli eventi della storia coloniale italiana sono all'origine anche di certe incomprensioni rispetto ai fenomeni migratori oggi?
Beh, credo assolutamente sì, cioè, è mio pensiero profondo, ma rispetto a quelli e rispetto a tante altre cose. Io credo che ci sia un problema di base, diciamo, spetta ai giudici fare i processi, spetta agli storici la disamina diciamo precisa dei fatti, e invece chi crea narrazione ha un obiettivo magari di tipo diverso. A me di quella storia interessa l'idea che in qualche modo rimette in scena un archetipo che è sempre vivo, che è quello di Caino e Abele, che convivono nello stesso, o di Romolo e Remo se preferite, che convivono all'interno dello stesso popolo. Ecco, pensarsi brava gente, per parafrasare il titolo del saggio più celebre di Angelo Del Boca, ritenersi brava gente e quindi immune dal male, in realtà non è una buona cosa, perché ci rende, io credo, più esposti intanto a delle operazioni proiettive, per cui il male arriva sempre da fuori, arriva sempre dagli altri, ma poi anche più esposti a non avvertire i paletti che via via cedono per tutto ciò che riguarda il rispetto, la tutela della persona altra. Ecco, quindi io credo che questo è un problema che ha riguardato in quegli anni l'Italia fascista, ma non è un problema dell'Italia fascista, è un problema assolutamente attuale. Insomma, non credo di dover raccontare io che cosa significa esternalizzazione dei nostri confini, che cosa stiamo chiedendo ad altri paesi e quanto questo possa anche un po' fare a pugni con, o anche parecchio con quello che riteniamo accettabile.
Le Invisibili, un romanzo Neri Pozza, sono 267 pagine per 19 euro. È stata nostra ospite la sua autrice Elena Rausa. Grazie ancora.
Grazie.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima. Ciao.